This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Buongiornissimo e buon inizio settimana dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è lunedì 8 aprile 2024 e siamo qui per parlare con voi delle notizie che arrivano dal mondo e dall'Italia a grandi linee, proprio come il nome di questo podcast. Io sono Eleonora Camba.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Alessio Cherchi.
Vi ricordiamo che le notizie non sono state approfondite, pertanto potremmo dire varie bischerate castronerie e che a un certo punto questo contenuto sarà riservato ai soli abbonati. Ma intanto partiamo.
Partiamo, come sempre, dall'Italia. Andiamo in Toscana perché dobbiamo parlare di una notizia relativa all'ospedale Careggi di Firenze, perché sono stati resi noti i risultati dell'ispezione fatta lo scorso gennaio a seguito appunto di un'interrogazione parlamentare voluta da Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. Ecco, il motivo di questa ispezione riguardava la verifica delle modalità della prescrizione di un farmaco che, la dico molto semplicemente, blocca lo sviluppo puberale. Parliamo del farmaco della triptorelina, che viene utilizzata soprattutto in relazione alla disforia di genere, che, lo diciamo, è una sorta di malessere che ha la persona che non si riconosce col proprio corpo e che quindi vuole in sostanza compiere un percorso volto a un cambiamento, ecco.
Un percorso di transizione.
Esattamente, quindi la triptorelina cosa fa? Va a bloccare tutti quelli che sono i primi sviluppi dei caratteri sessuali secondari e lo fa momentaneamente, nel senso che va a bloccare per un periodo di tempo, insomma.
Sì, sostanzialmente consente all'adolescente trans di poter ritardare lo sviluppo puberale in modo da assumere gli ormoni corretti per la sua transizione nel genere in cui si riconosce.
Esatto, quindi dalle verifiche dell'ispezione sono emerse delle criticità e analizzando i documenti relativi agli ultimi 85 casi all'interno dell'ospedale si parla nello specifico di problemi relativi al percorso di presa in carico e di gestione dei pazienti con disforia di genere in età evolutiva, quindi insomma nel periodo adolescenziale, e dell'utilizzo della terapia farmacologica con triptorelina. Perché per gli ispettori, insomma, i problemi riguardano soprattutto la mancanza di un supporto psichiatrico e psicologico prima di iniziare la suddetta terapia con il farmaco, tanto che lo stesso Gasparri ha sottolineato come al Careggi non ci sia un reparto indicato per questo percorso e quindi parliamo del reparto di neuropsichiatria infantile, che a quanto pare al Careggi non c'è. Chiudo con questa notizia dicendo che l'esito di questa ispezione è stato comunicato da Gasparri durante un'iniziativa di Forza Italia per il tesseramento al partito e non dal Ministro della Salute. L'ho scoperto leggendo la notizia, insomma.
Quindi sostanzialmente il problema è che è stato rilevato che non c'è stato abbastanza supporto psicologico prima della somministrazione della triptorelina, corretto?
Esattamente, sì. Ritengono che il supporto psicologico sia necessario per evitare che ci siano troppi dubbi, confusioni o comunque anche situazioni in cui il paziente può mostrare segni di malessere in questo senso.
Guarda, metto le mani avanti, secondo me è giustissimo che ci debba essere prima un percorso psicologico e comunque di sostegno all'adolescente, perché parliamo di persone comunque nell'età della crescita e è importante sostenerle in un percorso di cambiamento come quello. D'altra parte non ho idea quanto effettivamente questa ispezione sia stata politicamente motivata per ovvie ragioni, quindi non lo so, cioè sospendo il giudizio sino a che non potrò leggere di prima mano queste ispezioni e capire effettivamente, perché mi trovo d'accordo nel non voler andare lì a botta senza che ci sia un sostegno psicologico, ma d'altra parte non so cosa è successo.
Parliamo comunque di una decisione, sono decisioni importanti che nella persona, in un momento della vita in cui sei ancora adolescente, non hai magari la piena consapevolezza di tutto, può essere anche importante che qualcuno possa in qualche modo aiutarti anche a livello mentale sul supportare la tua decisione.
Di base è così, cioè, o meglio dovrebbe essere così.
Esatto, quindi il fatto che l'iniziativa venga mossa da una determinata parte politica, ecco, sì, un pochino il dubbio mi viene, però insomma magari si presta a un ulteriore approfondimento, ecco.
Sì, sospendo il pregiudizio sino a che non ne sapremo di più. Passiamo agli esteri.
Ci spostiamo in Ungheria perché nella giornata di sabato migliaia di persone sono scese in piazza per le strade di Budapest. Si trattava di una manifestazione molto sentita che ha appunto coinvolto tantissime persone. La particolarità è che si tratta di un evento contro il governo di Viktor Orbán, in sostanza. Ci sono state anche richieste di dimissioni nei confronti di Orbán e a muovere, diciamo, tutto questo movimento, tutto questo sentimento di protesta è Peter Maghiar, che è un avvocato, peraltro vicino al partito Fidesz di Orbán e che fino allo scorso febbraio era sconosciuto di più. Ma cosa è successo? Che si tratta ora come ora della principale figura politica di opposizione a Orbán. Tutto questo parte, come ho detto, dallo scorso febbraio, perché c'è stato uno scandalo politico che ha coinvolto la sua ex moglie, che si tratta del ministro della giustizia Varga, e anche la presidente della Repubblica Ungherese Katalin Novak, in merito a una vicenda legata a una grazia nei confronti di un uomo che è stato complice di un caso legato ad abusi sessuali. A quanto pare ci sono state delle... il governo si è intromesso in questa vicenda e a partire da tutta questa storia Maghiar ha deciso di dimettersi da diverse aziende in cui lui era capo, si è allontanato da Fidesz, è uscito proprio dal partito e ha cominciato ad assumere un ruolo di opposizione attaccando anche il governo di corruzione e insomma della politica di propaganda dello stesso Orbán, organizzando peraltro anche manifestazioni come quella che c'è stata appunto sabato. Ed è molto interessante perché al momento, per quanto comunque il partito di Orbán abbia nei sondaggi sia ancora il partito più importante e lo stesso Orbán abbia ancora molto consenso, i sondaggi lo danno intorno al 10-15% Peter Maghiar, e ha già detto peraltro che fonderà un partito in chiave anche probabilmente elezioni europee, però insomma queste manifestazioni fanno un pochino, accendono delle situazioni nuove, ecco, in Ungheria.
Non so quanto riteniamo che Maghiar possa effettivamente essere davvero un oppositore di Orbán. Mi sembra che la presa di Orbán nel paese sia estremamente salda, cioè non lo vedo crollare a breve.
Ma comunque, a parte questo, che c'è anche del resto già detto Andrea quando ci ha ricordato che il consenso che ha Orbán è ancora molto alto, in ogni caso questo personaggio, questo Peter Maghiar, viene dalla stessa area, quindi si tratta di un'opposizione sì sicuramente di natura politica, nel senso che vorrebbe in qualche modo magari sostituire Orbán, ma non stiamo parlando di un cambio di rotta.
Ricordiamo che era un suo ex alleato.
Esatto, quindi stiamo parlando fondamentalmente della stessa persona, con un altro nome, tipo.
Però diciamo che fa strano come, uscendo da Fidesz, poi lui abbia letteralmente accusato il suo vecchio partito di corruzione, insomma, andando a muovere e attaccare fortissimo quello che è il partito e anche la figura con il consenso più alto, insomma.
Allora, devo dire che io ricordo però solo vagamente di questo scandalo, perché ne avevamo già parlato qualche tempo fa, proprio in occasione delle dimissioni di Katalin Novak, se non ricordo male. E allora a me viene da pensare che questo Maghiar abbia effettivamente incontrato, canalizzato un sentimento che è abbastanza diffuso, nel senso, è stato liberato un uomo che aveva compiuto degli abusi e delle molestie nei confronti di minori. È un tema che di solito accende tutta la popolazione.
Decisamente.
Quindi non so neanche se ci sta davvero dicendo qualcosa del gradimento di questo Maghiar, quanto semplicemente del coinvolgimento che tutti gli esseri umani tendenzialmente hanno di fronte a abusi sui minori.
Si sta palesemente canalizzando un sentimento forte che in questo momento è
il motore, diciamo, sì, che lo può spingere.
Esattamente, cioè, mi sembra una mossa politica fatta nel momento più opportuno, ecco. Dunque, cerchiamo un attimo di capire cosa sta succedendo tra Messico ed Ecuador, perché i due paesi sono al momento coinvolti in quella che sembra essere una delle peggiori crisi diplomatiche. Cosa è successo? Il caso Sbelli è il fatto che venerdì la polizia ecuadoriana ha fatto irruzione nell'ambasciata messicana a Quito, capitale dell'Ecuador. Ci sono proprio i video e le immagini delle forze speciali che scalano i muri per entrare, quindi rendiamoci conto. E lo ha fatto per arrestare l'ex vicepresidente ecuadoriano Jorge Glass, che è indagato per corruzione, concussione e altro. Qual è il problema? Che Glass aveva appena ricevuto asilo politico dal Messico, appunto, e si era quindi rifugiato in ambasciata, che insomma, lo ricordiamo, è formalmente parte del territorio messicano e non ecuadoriano. E per quanto insomma sia scontato ribadirlo, la legge internazionale garantisce una protezione assoluta dell'ambasciata in territorio straniero. E quindi insomma quella dell'Ecuador è una gravissima violazione sia della legge internazionale che della sovranità messicana. Quindi il presidente messicano Obrador ha subito reagito condannando il gesto ed interrompendo tutte le relazioni diplomatiche con l'Ecuador. Relazioni peraltro già pessime dopo che Obrador stesso aveva commentato criticamente le ultime elezioni nel paese. Fatto sta comunque che l'Ecuador ha violato le convenzioni internazionali sulle relazioni consolari. E ora si stanno unendo al Messico anche altre nazioni, perché ad esempio il Nicaragua ha deciso di interrompere anch'esso le relazioni diplomatiche con il paese. Sia il Brasile che l'Argentina hanno dato il pieno appoggio al Messico, così come la Colombia. E comunque oggi, insomma, il Messico dovrebbe aprire un caso alla Corte Internazionale di Giustizia per dirimere la questione. Però è una crisi internazionale piuttosto grossa e grave.
È dimmi niente, nel senso, sono andati a prenderlo nell'ambasciata messicana come se fosse un'operazione SWAT.
Una forza speciale che ha letteralmente scalato il muro, ha preso Glass e l'ha portato via. Quindi insomma, rendiamoci conto.
Io non conosco bene questa situazione, però sono un po' curiosa e quindi voglio fare alcune domande che spero troveranno risposta. Poi se non dovesse esserci, vai, approfondiremo dopo. Perché tu hai accennato che le relazioni fra Messico e Ecuador già non erano al top da dopo le elezioni ecuadoriane. Giusto? Quindi sarà per questo che avevano offerto asilo politico all'ex vicepresidente?
Sì, è stata una palese
provocazione
diplomatica, okay. Sì, assolutamente.
Certo, non che questo in alcun modo vada a giustificare.
No, ma è proprio così. L'hanno fatto apposta perché già le relazioni erano tese. Nel momento in cui Glass ha richiesto asilo diplomatico, il Messico l'ha subito accolto.
Perché appena iniziato a parlare ti volevo proprio chiedere, ma come mai? E poi invece andando avanti con la notizia mi hai tolto questo dubbio, perché cioè, è molto interessante questo dato. Quindi voleva essere comunque un segnale da parte del Messico all'Ecuador.
Esattamente, che non è stato preso benissimo, come
abbiamo
visto.
Abbiamo idea degli ulteriori motivi?
Sostanzialmente Glass è al momento ritenuto la persona più ricercata in tutto l'Ecuador. Quindi diciamo che è stato uno sgarbo istituzionale piuttosto grave da parte del Messico, che di nuovo non giustifica il fatto di irrompere in un'ambasciata,
no, esatto.
Ma capiamo che è stata una cosa piuttosto grave in questo contesto.
I problemi che ci sono fra Messico e Ecuador quali sono? Cioè, perché al Messico non piace il nuovo presidente ecuadoriano?
Perché erano state ritenute elezioni non propriamente democratiche, diciamo così.
Ok, quindi in questo caso Messico paladino della democrazia.
In un certo senso.
Che fa un po' sorridere dopo quello che abbiamo detto la settimana scorsa, però molto interessante.
Molto interessante anche il fatto che comunque poi, come sempre quando capitano queste situazioni diplomatiche, molte altre nazioni si accodano e quindi vanno un pochino a mischiarsi e anche a rendere la situazione molto tesa non solo tra i due paesi ma praticamente nell'intero Sud America.
Siccome il Mesoamerica e il Sud America stanno tranquillissimi.
Esatto, quindi è l'ennesimo tassellino insomma dove la tensione continua a salire. Mi sono immaginato una cosa, ma con Glass che arriva in ambasciata messicana e dice Tana davanti a tutti.
Allora, peraltro le cose potrebbero aggravarsi ulteriormente, perché se si dovesse decidere che effettivamente l'arresto di Glass è stato illegittimo, quindi l'Ecuador dovesse essere costretto a liberare Glass, sarebbe un ulteriore sgarbo e da lì
chissà cosa succede.
Ed eccoci qua a una notizia di politica centroeuropea, mitteleuropea anche probabilmente.
Diciamo così.
Ok, perché siamo in Slovacchia, in quanto è notizia di domenica mattina che è diventato nuovo presidente del paese Pellegrini, il candidato pro-Russia. Infatti sabato si è votato al ballottaggio delle elezioni presidenziali e ne è uscito appunto vincitore Pellegrini, candidato sostenuto dal governo filorusso e populista di Fico, che è il primo ministro della Slovacchia. Il ruolo del presidente in realtà in Slovacchia è piuttosto soprattutto cerimoniale, però queste elezioni sono state seguite con grande attenzione perché portavano un alto valore simbolico. Infatti l'elezione di Pellegrini sottolinea un ulteriore spostamento del paese verso posizioni che sono ostili all'Unione Europea. Pellegrini durante la campagna si è infatti fortemente opposto all'invio di sostegno all'Ucraina, sia esso umanitario o di armi, e l'osservazione che viene naturale fare adesso agli esperti è che Fico potrà quindi portare avanti il suo programma senza timori di interferenze da parte della presidenza, che era precedentemente tenuta da una donna liberale filo occidentale che era Susana Zaputova, non saprei l'accento, scusatemi.
Sono curioso, il Cremlino si è congratulato con Pellegrini?
Dalle fonti che ho guardato non era riportata una notizia al riguardo.
Ok, perché sarebbe interessante verificare se effettivamente questo nuovo spostamento pro Mosca sia stato, insomma, sottolineato anche dalla diplomazia.
Molto interessante il fatto che, come hai detto tu, si tratta di un presidente dall'alto valore simbolico, però nel contesto della Slovacchia, di cui abbiamo parlato molto negli ultimi mesi, appunto, sempre più spostata con l'elezione di Robert Fico, ecco, è molto importante, oltre che, cioè, non ha valore solo simbolico ma ha un altissimo valore politico, perché così sostanzialmente il primo ministro può continuare il suo programma pro-russo e filo-putiniano ancora di più.
Sì, diciamo che poteva anche prima, perché comunque, nel senso, la Slovacchia già da un bel po' si stava ritraendo dal suo supporto verso l'Ucraina. Ne eravamo consapevoli, ma adesso non ci sarà più quel contrasto che poteva esserci dal presidente.
È ancora più agevolato in questo senso, quindi è per quello.
Passiamo al settore guerra. Dunque, come sempre, aggiornamenti dal conflitto a Gaza. In queste ore si continua a parlare di come, nella notte tra sabato e domenica, Israele abbia deciso di ritirare il grosso delle sue truppe dalla zona di Khan Yunis, nel sud della striscia, lasciando solo una singola brigata, quindi insomma parliamo di alcune migliaia di soldati circa nel peggiore dei casi. Ma, e qui lo diciamo subito prima di dare l'impressione sbagliata, la cosa non va interpretata come un segnale che Israele abbia iniziato il ritiro definitivo delle truppe da Gaza o che gli attacchi si interromperanno. La scelta, secondo le giustificazioni fornite dall'IDF, ha due motivazioni principali. La prima è che le operazioni a Khan Yunis si sarebbero concluse, e quindi insomma tutti gli operativi di Hamas, migliaia, dice Israele, sarebbero stati eliminati. E poi, seconda motivazione, le truppe avevano bisogno di riposo. Il senso di questo ritiro però è che, di fatto, al momento la presenza israeliana nel sud della striscia è molto ridotta, e questo ha spinto le persone a riprendere a spostarsi da Rafah di nuovo verso Khan Yunis, che poi in realtà ci porta alla reale motivazione del ritiro di queste truppe, che è ovviamente un modo per preparare l'ultima offensiva di terra verso Rafah, che Netanyahu ha ribadito si farà, appunto, e che ci ha dato anche la risposta alla domanda che ci eravamo fatti in queste settimane su come Israele avrebbe effettuato l'evacuazione in sicurezza delle persone da Rafah in previsione dell'attacco, ovvero che non lo ha fatto, limitandosi a ritirarsi per invogliare le persone a pensarci da sole. In ultima analisi, comunque, sarebbe anche ingenuo pensare che non sia stata, almeno in parte, anche l'influenza statunitense, sempre più critica e ostile verso Israele, a indurre il ritiro momentaneo delle truppe. Ma insomma, in questa fase è difficile capire quanto veramente questo tipo di spinta sia ancora efficace verso Netanyahu.
Come hai spiegato la notizia, praticamente i tassili che avevo nella mia mente si sono piano piano hanno tutti combaciato, perché il fatto che hanno deciso di ritirarsi per il riposo, e quindi questo in riferimento a una possibile invasione di Rafah, il fatto che l'abbiano fatto per invogliare le persone a spostarsi da Rafah a Khan Yunis in modo tale che l'invasione avvenga, secondo loro, con un'evacuazione in questo senso gestita o comunque fatta direttamente dalla popolazione palestinese, mi ha fatto venire un brividino in questo senso, perché comunque rimane la sostanza che Israele è ferma nelle sue posizioni.
E fornisce anche la giustificazione perfetta, se vogliamo, per l'IDF, per dire agli Stati Uniti: avete visto, comunque ci stiamo ritirando, stiamo facendo un passo indietro, prima ovviamente del prossimo attacco, però rimane una giustificazione.
Continuano gli aggiornamenti più o meno dal conflitto, in realtà non direttamente dal conflitto, siamo di nuovo nell'area più burocratica, più diciamo di giurisprudenza, che riguarda ciò che sta succedendo appunto nella striscia di Gaza, in quanto a sto giro parliamo del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che non è il Consiglio di sicurezza, sia chiaro, è un altro organo, parliamo dell'UNHCR, e questi hanno approvato una risoluzione che riguarda la situazione dei diritti umanitari nel territorio della Palestina occupata, inclusa Gerusalemme Est e obbligo di assicurare trasparenza e giustizia. Nella risoluzione si parla di timori di genocidio, parola ovviamente non gradita che ha destato anche un tot di discussioni.
Dove l'ho già sentita?
Tutta colpa del Sudafrica. Dicevo quindi timori di genocidio contro il popolo palestinese. Comunque, per quanto riguarda questa risoluzione, che è una di altre risoluzioni che in realtà sono state approvate all'interno della stessa sessione, se ho capito bene, su 47 membri, 28 hanno votato a favore, 6 hanno votato contrari, fra cui, come potreste immaginare se avete seguito in questi mesi il conflitto, Stati Uniti e Germania, e 13 astenuti, tra cui la Francia, con una motivazione che a livello giuridico è interessante, perché può essere una giustificazione, ma rimane valido, cioè l'uso della parola genocidio è esagerato finché non c'è stato un corpo che abbia stabilito che effettivamente ciò che sta avvenendo è un genocidio. Quindi queste beghe proprio da legali.
Ma diciamo che prima o poi succederà realisticamente, sì. Quindi dobbiamo solo aspettare, ecco.
Credo anche io. Tornando infatti a questo documento, contiene diverse richieste, alcune che abbiamo già sentito, e vi metto già le mani avanti: purtroppo non ha modo questo organo delle Nazioni Unite di implementare forzatamente la risoluzione e i suoi contenuti, però continuano ad accumularsi, diciamo, dei documenti simbolici importanti. Fra queste richieste c'è la fine dell'occupazione dei territori occupati dal 1967 da Israele, il cessate il fuoco immediato, l'impedimento del trasferimento forzato di palestinesi fuori e dentro la striscia di Gaza, ma soprattutto ciò di cui si è parlato di più è il punto che tratta della cessazione alla vendita, al trasferimento e alla consegna delle armi e munizioni a Israele, al fine che si prevengano così ulteriori violazioni del diritto umanitario internazionale e violazioni e abusi dei diritti umani.
Tutte bellissime parole.
Ma non riesco a concepirne neanche mezza.
Esatto, esattamente.
Veramente inconcepibile, quindi in questo clima politico almeno. Poi tralasciamo il fatto che nessuno al momento può costringere Israele a fare nulla, non può la Corte Internazionale di Giustizia, non può l'UNHCR, dobbiamo solo attendere sostanzialmente che la pressione diplomatica sia tale che sia Israele stessa a smettere.
Io sono molto spaventata dal fatto che sappiamo di essere davanti a 33.000 morti e nessuna sanzione diplomatica, economica. Signori, il doppio standard nei confronti di Israele è grave, cioè è giustificato veramente da tutte le parti, e questa cosa è spaventosa, perché secondo me ci narra la storia del fatto che nessuno è più al sicuro, perché nel momento in cui queste cose stanno succedendo nell'impunità, siamo tutti in pericolo.
E siamo ai Fish and Bits.
Egoli.
Allora, passiamo di nuovo, insomma, dal tragico al faceto. Cosa ci offri oggi?
Allora, oggi in realtà avrei un sacco di cose molto divertenti da offrirvi, ma ne ho selezionata una perché penso fosse la più spassosa di tutte, e riguarda Facebook e Gesù. Gesù quello vero, Gesù Cristo quello.
Okay. L'unico Jesus.
Lui, Jesus Christos Iosoter. Come si suol dire, come si dice. Ebbene, perché cosa è successo? Che Facebook ha bloccato la diretta della Via Crucis di Radio Maria. Voi adesso immaginatevi di essere il social media manager di Radio Maria che sta gestendo la diretta su Facebook.
Peraltro per uno degli eventi più importanti probabilmente del palinsesto anche della radio.
Si chiama liturgia, radio. Credo. Ah, ok, palinsesto della radio.
No, palinsesto della radio. Stiamo a livello di social media manager e tutto.
Immaginatevi comunque che state gestendo questa importantissima appunto trasmissione quando vi arriva un messaggio che dice: il tuo contenuto viola i nostri standard della community in materia di nudo o atti sessuali, e tutto ciò riguarda Gesù.
Ora. Cosa ha trasmesso Radio Maria, sì, per poter suggerire atti sessuali?
A quanto pare il corpo nudo e sofferente di nostro Signore Gesù.
Ah, non è stato hackerato, no. Quindi proprio erano immagini di Gesù.
A quanto pare veniva ripreso con una telecamera fissa l'immagine di un crocifisso che è stato donato da tempo a Radio Maria, cose. Un crocifisso con cui gli ascoltatori di Radio Maria, che non sono più solo ascoltatori ovviamente perché stavano anche guardando attraverso i social, attraverso Facebook, hanno anche preso confidenza, perché ormai lo vedono da tempo.
Crocifisso che peraltro, se avete uno stomaco non particolarmente forte, mi invito a non guardare, perché è una cosa terribile, sembra che sia stato veramente crivellato di colpi da una mitragliatrice. Non fatelo.
Sì, è vero, è molto forte come immagine, ma del resto molto forti sono spesso molte immagini della cristianità. Detto ciò, comunque Facebook non ha rilasciato delle reazioni ufficiali, però l'azienda ha fatto sapere che in effetti c'è stata un'identificazione errata da parte del software che valuta in tempo reale le immagini postate su Facebook.
L'avranno scambiato per BDSM, non lo sappiamo.
Comunque la cosa strana è che i genitali erano coperti, perché appunto, cioè, nella parte intorno ai fianchi viene coperto.
Ma il problema non erano i genitali, era proprio il kink del vedere, non lo so, qualcuno sofferente.
Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che si possa essere scambiato il petto di Cristo per un petto femminile, e non sia mai che vedi delle tette sul Facebook.
Ok, va bene che di solito i pettorali di Cristo sono estremamente sviluppati, cioè pompatissimo ogni volta il Cristo, ma da qui a definirlo come un seno femminile, ecco, ce ne passa.
Allora, più che altro io ho pensato subito che magari l'hanno oscurato perché magari il sangue, il volto di Cristo
avrebbe avuto senso. Così sì.
Il problema è che invece Facebook ha proprio specificato come riguardasse scene di nudo, atti sessuali. Da dove diavolo se lo sono tolti fuori?
È spaventoso. Spero che tutti quanti abbiamo un po' questo umorismo macabro, perché...
Ma allora, quanto è blasfemo adesso chiedere se effettivamente si vedevano i capezzoli di Cristo o meno? Perché di solito è quello il problema.
L'hai vista tu la foto, eh? Devi riaprirla, ti sei concentrato sui buchi da sparo.
In effetti non ci ho badato, bisognerebbe controllare. Però a prescindere c'è Zuckerberg, veramente basta.
Vorrei chiudere con un virgolettato riportato dall'articolo da cui ho preso queste informazioni, che dice: forse Facebook non sa che il Cristo fu spogliato delle vesti, ma le parti intime coperte con panni, e pensare che è morto in croce anche per loro. E niente, questo è quanto da Radio Maria.
E siamo alla Trend Zone, stavolta su Google.
Cosa succede su Google? Cosa trenda?
Al primo posto sta trendando la Russia, perché c'è il piano di Trump per fermare la guerra in Ucraina, che non l'abbiamo messo in rassegna, perché Trump ne dice sostanzialmente ogni volta, ma non so se avete sentito, sostanzialmente ha detto che appena lui diventerà presidente, dando insomma la cosa per scontata, proporrà alla Russia un piano per cedere la Crimea e il Donbass e in questo modo far finire la guerra. Quindi insomma la solita trampiata.
Sì, per evitare di essere fin troppo volgari, va bene.
E sta trendando fortissimo.
Bene, ok, a buon rendere, signor Donald. Ci vediamo a novembre.
Esatto. Al secondo posto classifica Serie C, perché a quanto pare l'Olbia è ai playout o in retrocesso, non lo so, dimmi tu.
No,
dimmi
neanche
tu.
Io lo so, ragazzi, cioè non ho idea.
Vabbè, insomma, classifica Serie C. Al terzo posto l'Olimpia Milano.
Un po' di basket, cambiamo sport.
Ah, ecco, quindi già mi stai dando un'informazione in più, quindi parliamo di basket.
Esatto,
okay,
parliamo okay. di basket.
Mentre al quarto posto la Borsa Italiana.
Di cui forse capisco anche meno che di sport, però ed è tutto dire.
In effetti,
è tutto dire. Che ne capisco niente di sport.
Credo sia la primissima volta che vedo la Borsa Italiana trendare, quindi effettivamente deve essere successo qualcosa di importante.
Anche perché solitamente, cioè il lunedì aprono le borse, insomma, solitamente si parla tanto il lunedì della riapertura delle borse, però evidentemente qua c'è una notizia più nello specifico.
Fortunatamente però andiamo al quinto posto, chiudiamo di nuovo con lo sport.
E per farvi capire quanto poco c'è oggi che sta trendando, al quinto posto Avellino Calcio.
Va bene.
Entrano, non so neanche in che serie sia, ma...
Forse serie... C, scusatemi amici, ma non idea.
Insomma, avellinesi, facciamo il tifo per voi. E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia anche oggi e vi ricordiamo come sempre l'email di redazione, che è redazione@breakingitaly.it, e noi ci vediamo dopo con Breaking Italy e domani con Grandi Linee.